consenta.
Non c'è più quello che dice.
Mannaggia. Per fortuna. Da una parte per fortuna, dall'altra parte un comico così nasce.
È il simbolo di un popolo.
Quando vuoi.
In mezzo ai fili. Allora.
Infilato.
Allora. La volta scorsa, vi ricordate, avevamo affrontato l'apice, diciamo, della teologia paolina, questo capitolo 13, dove c'è questo bellissimo inno all'amore, l'inno alla carità, l'inno all'agape, no? E avevamo detto praticamente che questo inno si divideva in tre sezioni, in tre parti che avevamo affrontato. La prima, i carismi, lo spirito, no? La seconda, le qualità dell'agape, della carità, e avevamo visto che era un discorso più cristologico, perché tutte le qualità, sia in positivo che in negativo, che Paolo cita della carità, sono state vissute innanzitutto da Gesù. Quindi la prima parte era Spirito Santo, la seconda Gesù, la terza invece la carità non avrà mai fine, no? Quindi come Dio. E quindi la terza parte era più di Dio. Quindi è un inno trinitario, della Trinità, no? Infatti Dio è amore, è agape, è carità. Poi avevamo visto che nell'Antico Testamento di amore se ne parla tantissimo, ma soltanto 13 volte viene usato il termine agape. Tutte le altre volte si parla di amore con altre parole, con altri termini, un'altra terminologia. 13 volte ci eravamo fermati un pochino sul numero 13, sia in positivo che in negativo. Quindi concludiamo, perché io poi la volta scorsa mi ero fermato all'ora, okay, dell'intervallo, e quindi
okay, allora adesso ti devo lasciare se finisce la lezione.
Niente.
Ciao Noè.
Ciao.
Quindi parla di amore.
Ok, vai.
A parlare di amore.
Vabbè, mi posso rilassare. Ricambio l'amore che è arrivato. Eccetera, così. L'altra volta mi ero fermato un po' prima di finire il commento al capitolo, perché era ora dell'intervallo, e l'intervallo è sacro innanzitutto, come a scuola quando suonava la campanella potevi anche essere a metà del discorso, si alzavano tutti, se ne andavano, intervallo, e tu restavi lì, già. E quindi bisogna saper calcolare un pochino i termini, i tempi, e fermarsi, no? Quindi avevamo visto che nell'Antico Testamento agape, ma l'amore, ha due significati principali: l'amore umano tra l'uomo e la donna e l'amore divino, cioè l'alleanza che Dio stipula con il popolo. Innanzitutto l'alleanza tra Dio e Israele, e poi la nuova alleanza tra Dio e ogni uomo, ogni popolo, ogni razza, no? Spesso questo amore tra Dio e Israele è presentato, come nel Cantico dei Cantici, come metafora dell'amore tra i due amanti, tra i due fidanzati, tra i due sposi. Paolo si inserisce in questa spiritualità ebraica, e quando usa il termine agape ha ben chiaro in mente i commenti che i rabbini hanno fatto al Cantico dei Cantici e al Libro della Sapienza. L'amore che spinge con forza i due sposi l'uno verso l'altra è un fuoco che nessuno ha acceso se non Yahweh. E così deve essere per Paolo la vita tra i fratelli, dove deve regnare l'agape, questo fuoco acceso da Dio mediante lo Spirito. Ecco perché ogni carisma deve essere soggetto all'amore, e questo verrà sottolineato di nuovo con molta forza tra un po'. Avevamo visto che l'agape è il derek, no, l'odos in greco, cioè la via, il cammino, la strada. Nell'amore c'è tutta la rivelazione di Dio, c'è la chiamata dell'uomo, la ricapitolazione del creato. La sostanza di Dio è amore, ci ricorda Giovanni. Lo Spirito è amore e ci rende capaci d'amare. Gesù è lo stesso Derek incarnato. Dice in Giovanni 14:6: io sono l'Odos, io sono la via, il Derek, sono la verità e la vita. Gesù è la via, e quindi solo attraverso di Lui si va al Padre. In Lui noi possiamo accedere alla conoscenza di Dio, alla comunione con Lui, perché ci rende partecipi della vita del Padre. Lui solo può essere questa via, perché vive della vita del Padre, ma appartiene nello stesso tempo al nostro mondo umano. E con la sua vita ha incarnato l'agape, vivendola per mostrarci la via. La sua esperienza umana è la dimostrazione di come l'uomo, qualsiasi uomo, possa abbracciare il Derek divino e viverlo in pienezza. Ecco perché lui è la vita ed è la via. Da una parte perché in Dio egli è la vita stessa, la vita rivolta verso il Padre, come dice la prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 2. E dall'altra parte, perché Lui, l'uomo Gesù, è anche la verità, la rivelazione per noi di quella vita presso il Padre, che deve essere qua giù la vita dei credenti. Solo l'uomo Gesù è tra noi l'Epifania, la manifestazione vivente del Padre, la pienezza dell'amore divino incarnato nella pienezza dell'amore umano. Ed è per questo che soltanto Lui è per noi il Derek, il cammino, la strada verso il Padre, verso l'amore totale, verso quello che avevamo chiamato e che chiama Paolo il faccia a faccia. Ora vediamo in maniera distorta, ma quando saremo, vedremo Dio faccia a faccia. E abbiamo visto che questo faccia a faccia è proprio la comunione più totale, più completa. Dio parlava a Mosè faccia a faccia come si parla con un amico, quando si sussurra, hai saputo che... eccetera, no? Quindi un'intimità estremamente forte. Ecco perché Paolo concludeva questa sezione, questo inno alla carità, con aspirate alla carità, desiderate, inseguite l'agape. E quindi dopo essersi elevato sulle cime più alte della spiritualità, ora Paolo si riscuote dal suo momento di estasi e si ricorda che sta rispondendo ai quesiti che i corinzi gli hanno inviato. Aspirate all'agape. Ah già, stavo parlando dei carismi, aspetta, dice che cosa avevamo scritto prima, non mi ricordo più, è lo scriba che gli rilegge, già, aspetta, allora andiamo avanti, no? E quindi ritorna di brutto sulla terra, ma proprio sul terra, come vedremo, e dalle altissime vette nel capitolo 14 ritorna alle cose un po' più concrete. Capitolo 14 che noi abbiamo titolato Le lingue, la profezia e la comunità, perché Paolo torna a parlare lungamente dei problemi di Corinto, della comunità dei corinzi. E anche qui, come al capitolo 12, le tematiche principali sono l'uso dei carismi e l'edificazione della comunità, l'importanza della profezia e la conversione dei non credenti. Molte cose le abbiamo già viste nei capitoli precedenti, perché si ripete parecchio in questo capitolo, ed è per questo che quindi andiamo molto spediti, finiamo proprio abbastanza in fretta. Abbiamo diviso il capitolo in due sezioni: la prima, la superiorità della profezia sulle lingue, fino al versetto 25, e poi la seconda, delle regole che Paolo dà per l'assemblea di preghiera, per l'assemblea dei credenti, con cui terminiamo il capitolo. Allora leggiamo la prima parte, i primi versetti, dal versetto 1b al 25. Desiderate intensamente i doni dello Spirito, soprattutto la profezia. Chi infatti parla con il dono delle lingue non parla agli uomini, ma a Dio, poiché mentre dice per ispirazione cose misteriose, nessuno comprende. Lui è lì che parla in aramaico, tutti si guardano e dicono: ma che sta di questo? Vabbè, comunque, se gli piace. Chi profetizza invece parla agli uomini per la loro edificazione, esortazione e conforto. Chi parla con il dono delle lingue edifica se stesso. Chi profetizza edifica l'assemblea. Vorrei vedervi parlare tutti con il dono delle lingue, ma preferisco che abbiate il dono della profezia. In realtà colui che profetizza è più grande di colui che parla con il dono delle lingue, a meno che le interpreti, perché l'assemblea ne riceva edificazione. Quello parla in aramaico, tutti stanno ad ascoltare, però... Se però quando ha finito dice: ho detto, ti ringraziamo Signore perché sei in mezzo a noi, perché in questo modo la comunità si può unire al ringraziamento e alla preghiera. Quindi chi ha il dono delle lingue cerchi anche di avere la traduzione. E ora fratelli, supponiamo che io venga da voi parlando con il dono delle lingue. In che cosa potrei esservi utile se non vi comunicassi una rivelazione, una conoscenza o una profezia o un insegnamento? Ad esempio, se gli oggetti inanimati che emettono un suono, come il flauto, la cetra, non producono i suoni distintamente, in che modo si potrà distinguere ciò che si suona con il flauto da ciò che si suona con la cetra? E se la tromba emette un suono confuso, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se non pronunciate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che andate dicendo? Parlereste al vento. Chissà quante varietà di lingue ci sono nel mondo, e nulla è senza un proprio linguaggio. Ma se non ne conosco il senso, per colui che mi parla sono uno straniero, e chi mi parla è uno straniero per me. così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza, ma per l'edificazione della comunità. Perciò chi parla con il dono delle lingue preghi di saperle interpretare. Quando infatti prego con il dono delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia intelligenza rimane senza frutto. Che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con l'intelligenza. Altrimenti, se tu dai lode a Dio soltanto con lo spirito, in che modo colui che sta fra i non iniziati potrebbe dire l'amen al tuo ringraziamento, dal momento che non capisce quello che dici? Tu certo fai un bel ringraziamento, ma l'altro non viene edificato. Grazie a Dio, io parlo con il dono delle lingue più di tutti voi. Quindi Paolo era anche lui un carismatico, no? Uno che poteva dire, vantarsi di questo, no? Parlo più di tutti voi in lingue, ma in assemblea preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza per istruire gli altri, piuttosto che 10.000 parole con il dono delle lingue, che va avanti per un'ora e mezza, ma nessuno capisce un tubo di quello che... Quindi, fratelli, non comportatevi da bambini nei giudizi. Quanto a malizia siate bambini, ma quanto a giudizi comportatevi da uomini maturi. Sta scritto infatti nella legge: in altre lingue e con labbra di stranieri parlerò a questo popolo, ma neanche così mi ascolteranno, dice il Signore. Citazione dal libro di Isaia 22. Quindi le lingue non sono un segno per quelli che credono, ma per quelli che non credono. Mentre la profezia non è per quelli che non credono, ma per quelli che credono. Quando si raduna tutta la comunità nello stesso luogo, se tutti parlano con il dono delle lingue e sopraggiunge qualche non iniziato o un non credente, non dirà forse che siete pazzi? Se invece tutti profetizzano e sopraggiunge qualche non credente o non iniziato, verrà da tutti convinto del suo errore e da tutti giudicato. I segreti del suo cuore saranno manifestati, e così, prostrandosi a terra, adorerà Dio, proclamando: Dio è veramente fra voi. Quindi Paolo, avete sentito, esorta a desiderare i doni dello Spirito, e dice i mallon de, che vuol dire soprattutto, innanzitutto, per prima cosa, la profezia, e mette a confronto due carismi, profezia e glossolalia, che erano i più desiderati a Corinto, erano quelli più gettonati, quelli per cui tentavano in qualche modo, no, di mettersi in mostra di fronte agli altri. Quindi due carismi che i corinzi ritenevano migliori. Il commentatore Litzmann dice di questa sezione: il parlare in lingue non è per gli uomini, ma solo per Dio. Versetti 2 e poi vedremo versetto 28. E più che di un parlare, si tratta di pregare, cantare, ringraziare in lingue sconosciute. Versetto 14, 16 e 18. Di conseguenza serve soltanto alla propria edificazione e risulta inutile per la comunità. versetti 6 e 8. Si aggiunga che il glossolalo, come uno che pronuncia una lingua straniera, versetti 10 e 11, emette suoni incomprensibili, inarticolati, versetto 7, 9 e 16, e dalla loro formazione il suo intelletto non ha parte alcuna, versetto 14 e 19. È un canto spontaneo che viene fuori dall'interno, dal cuore si direbbe, ma la mente, non capendo assolutamente quello che stai dicendo, non può partecipare. Il parlare in lingue può avere un'efficacia edificativa soltanto se colui che parla o un altro dopo di lui ne spiega le parole alla comunità. Versetti 5, 13, 27 e 28. Chi senza conoscere questo fenomeno giunga in un'assemblea è portato subito a ritenerla come alienata. Versetto 23. Non direbbero che siete impazziti? Che siete pazzi, dice il nostro testo. Cosa che può capitare anche oggi se partecipiamo impreparati a un incontro di preghiera dei pentecostali o del rinnovamento. Non sentiamo queste cose e diciamo vabbè, poracci, non è colpa loro. Quindi chi profetizza invece, versetto 3, parla agli uomini per edificare, per esortare, per confortare, e la profezia può condurre alla fede il non credente, perché versetti 24-25 verrà da tutti convinto del suo errore e da tutti giudicato. Il profeta che insegna, che porta il pensiero, la parola di Dio in un'assemblea e dice mi raccomando non dovete fare questo e quest'altro, non, quello che arriva lì per la prima volta sente determinate cose del proprio comportamento, no? E quindi sa di essere giudicato, ma nello stesso tempo con l'appello alla misericordia, ma Dio è misericordioso, perdona i tuoi peccati, si sentirà in qualche modo coinvolto. E quindi i segreti del suo cuore saranno manifestati e prostrandosi adorerebbe Dio proclamando veramente Dio è in mezzo a voi. Abbiamo poi due esortazioni di Paolo che ricordano le parole di Mosè a Giosuè in Numeri 11:29. Fossero tutti profeti nel popolo di Dio e volesse il Signore dare loro il suo spirito. Al versetto 5, difatti, Paolo dice: vorrei vedervi tutti parlare in lingue, ma preferisco che abbiate il dono della profezia. Quindi cita Mosè. E al versetto 12: poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza. Ma, ricorda Paolo, versetto 13, chi parla in lingue preghi di poterle interpretare, perché non capiti ai Corinti quello che successe a Israele ai tempi di Isaia, che cita il versetto 21. Avete visto? Parlerò a questo popolo in altre lingue, con labbra di stranieri, ma neanche così mi ascolteranno. Era il capitolo 28 di Isaia, che è interessante perché ha molte affinità col comportamento dei corinzi verso Paolo e la loro sopravvalutazione dei doni dello Spirito. Dice il capitolo 28: costoro barcollano per il vino, vanno fuori strada per le bevande inebrianti, sacerdoti e profeti barcollano, si ingannano mentre hanno visioni, dondolano, così come i corinzi quando esagerano nei doni carismatici. Dice al versetto 9: se non articolate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere? Parlereste al vento. Paolo cita questi brani di Isaia per fare un parallelismo. Come all'epoca di Isaia i profeti, i sacerdoti, gli uomini di Dio barcollavano come ubriachi, avevano visioni, non capivano un tubo, dondolavano perché non sapevano assolutamente che fare, così anche voi in assemblea, quando vi mettete a fare ste cose, sembrate i sacerdoti e i profeti dell'epoca di Isaia. E ancora, Isaia 28, gli israeliti dicono a Isaia: a chi vuole insegnare la scienza? A chi vuole spiegare la parola di Dio? Ma parli ai bambini appena svezzati, appena staccati dal seno. Che somiglia alle critiche che i corinti facevano a Paolo. No, ma che vuole questo? Viene qua a insegnarci, viene qua a dirci come dobbiamo comportarci, no? Nei capitoli precedenti, vi ricordate, contro le critiche a se stesso, come Paolo cercava di difendersi, di far capire che veramente lui portava la parola di Dio, no? Quindi, riprende Isaia, dicono di Isaia che si riposi, fate riposare lo stanco, che probabilmente era quello che dicevano anche i corinti di Paolo, vabbè, poro vecchietto, no? Famoso VIP, vecchio in pensione, il VIP, no? Ecco, povero vecchietto, vabbè, lasciatelo pure parlare, eccetera.
Quanti anni aveva Paolo?
Ma penso che abbia avuto una cinquantina d'anni, no?
È nato nel 9, secondo la tradizione,
è nato nel 9.
Scrive nel 54-57, una cinquantina d'anni.
Che fra i 45 e i 50. Quindi non era poi tanto vecchio per i nostri canoni, ma per i loro canoni, era.
Quanti era la vita media all'epoca? 40 durata.
27.
Allora,
a Roma
26. No, ma attenzione che queste medie non dicono nulla, perché c'è di mezzo la mortalità infantile.
Esatto.
E anche quindi l'appartenenza sociale.
Esatto. Comunque nella Bibbia noi sappiamo che 70 anni è la durata della nostra vita, qualcosa in più. È qualcosa in più se Dio lo concede, e noi accontentiamoci.
Adesso
accontentiamoci, no?
E
allora qui stanno discutendo sull'età media, ma non ce ne frega niente.
Noi dovevano smettere la loro funzione anche i sacerdoti,
ecco,
perché considerati ormai troppo
ormai anziani, no? Allora, di fronte alle critiche che Isaia riceve e che Paolo uguale riceve, minaccia Israele con le parole che cita Paolo e conclude: ascoltate la parola del Signore, uomini arroganti. Pensate, Paolo che non cita a caso, cessate di agire con arroganza. Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra angolare preziosa, chi crede non vacillerà. Paolo richiama il capitolo 28 di Isaia perché vede un'analogia tra l'Israele bacchettato dal profeta e la comunità di Corinto, che spesso lo ha criticato. Isaia dà dell'arrogante al popolo. Paolo fa capire ai corinzi di essere anche loro arroganti quando si pavoneggiano esibendo i loro carismi, non per il bene e la crescita spirituale della comunità, ma per se stessi, paragonandoli, versetto 7 e 8, ad un'orchestra male assortita, in cui ogni strumento va per conto proprio, producendo baccano e non musica. Un po' come buona parte delle canzoni di Sanremo, insomma, ecco, ecco. Quindi aveva appena ascoltato Sanremo, San Paolo, e dice, ah, sembra i Corinti che non si capisce niente, no? Ecco, e come Isaia ricorda che Dio porrà in Israele una pietra su cui il popolo sarà riedificato dopo la ritirata degli Assiri, così Paolo ricorda che c'è un'unica pietra posta da Dio, la pietra Gesù, su cui si edifica la Chiesa. Ed ecco che Paolo allora passa a ricordare ai Corinti il dovere di edificare la comunità. E terminiamo allora il capitolo 14 con gli ultimi versetti che Paolo ci regala. Che fare dunque, fratelli? Quando vi radunate, uno ha un salmo, un altro ha un insegnamento, uno ha una rivelazione, uno ha il dono delle lingue, un altro ha quello di interpretarle. Tutto avvenga per l'edificazione. Quando si parla con il dono delle lingue, siano in due o al massimo in tre a parlare, uno alla volta, e vi sia uno che faccia da interprete. Se non vi è che interpreta, ciascuno di loro taccia nelle assemblee e parli solo a se stesso e a Dio. I profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Ma se poi uno dei presenti riceve una rivelazione, il primo taccia. Uno alla volta, infatti, potete tutti profetare, perché tutti possono imparare ed essere esortati. Le ispirazioni dei profeti sono sottomesse ai profeti, perché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace. Questo ci fa un po' capire che queste assemblee di preghiera dovevano essere un macello, no? Chi cantava in aramaico, chi cantava in latino, chi cantava in greco, chi cantava in arabo, chi cantava in babilonese, a quei tempi c'era, no? E nessuno ci capiva niente. Chi profetizzava, Dio dice che no, Dio ha detto questo, Dio. Doveva essere un macello. Per cui vedete come Paolo dice, uno alla volta, mentre uno parla gli altri stiano zitti, quando ha finito allora può parlare un altro, se qualcuno ha un salmo aspetti che ha finito quello di cantare, poi di calzare, no? Per cercare di mettere, doveva essere una roba,
come
altro...
le assemblee condominiali.
Esatto.
Come le discussioni.
Esatto, quindi immaginate come doveva essere questa riunione di preghiera.
Però scusami, questo non era nella tradizione ebraica, dico bene?
E no, che non era nella tradizione.
In sinagoga questo casino non succede.
Assolutamente no.
Era una cosa che era capitato, che l'arrivo dei romani.
Eh sì, ma anche i culti greci. I culti greci, no? I culti di Dionisio, dove tutti cantavano, ballavano, si abbracciavano, eccetera, no?
Questo succedeva anche a Corinto.
E beh, Corinto siamo in Grecia, in Grecia, quindi erano molto in qualche modo sotto ancora il modo antico di pregare, di rendere grazie ai vari dei a secondo, insomma, del tipo di divinità. E poi va avanti Paolo con dei versetti che non ci piaceranno. Come in tutte le comunità dei santi, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso di parlare. Stiano invece sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea. Da voi forse è donne. Da voi forse è partita la parola di Dio? O è giunta soltanto a voi? Chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito deve riconoscere che quanto vi scrivo è comando del Signore. Se qualcuno non lo riconosce, neppure lui viene riconosciuto. Dunque, fratelli miei, desiderate intensamente la profezia, e quanto a parlare con il dono delle lingue, non impeditelo. Tutto però avvenga decorosamente e con ordine. E qui si chiude il capitolo. Quindi
Piercarlo scatena.
No. Attenzione.
Irripetibili.
Allora, esatto. Allora Paolo, attenzione.
Bisogna contestualizzare.
Esatto.
È una fesseria.
Allora,
ribellatevi donne.
Avete sentito?
Sentito pure.
Facciamo attenzione perché ci sono delle trappole. Innanzitutto Paolo impartisce direttive pratiche circa l'uso dei carismi nelle riunioni di preghiera. I glossolali si esprimono uno per volta, massimo due o tre, che vi sia sempre l'interprete, altrimenti è meglio tacere, come è solito fare lo stesso Paolo, vi ricordate, no? Grazie a Dio io parlo in lingue molto più di tutti voi, ma in assemblea sto zitto, preferisco dire cinque parole per istruire che 10.000 in lingue. I profeti, anche loro, devono parlare uno alla volta e ciò che dicono deve essere sottoposto al giudizio di quelli che ascoltano. Qui Paolo usa il verbo diakrinein, che può essere tradotto come valutare, discernere o interpretare. Quindi anche chi profetizza non è che può dire tutto quello che gli passa per la testa, perché quello che lui dice dovrà essere giudicato dall'assemblea, da tutti quanti. Quindi anche il dono della profezia, in qualche modo Paolo lo sistema, lo inquadra in qualche modo. E a fondamento di tutte queste regole c'è una profonda motivazione teologica. Versetto 33. Dio non è il Dio del disordine, ma della pace. Dio è pace, donatore di pace. Vi do la mia pace. Fin dalla creazione si è rivelato come creatore di ordine e di armonia, come ricordava Genesi 1. Sapienza 1:20 dice: ha disposto tutto con misura, calcolo e peso. Quindi il Dio è un Dio di ordine. E nel bel mezzo del discorso sulle regole dell'assemblea abbiamo questi due versetti, 34 e 35, che rompono il filo conduttore, che ricomincia al versetto 36. Se voi guardate, no? Perché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace, come in tutte le comunità dei santi. Da voi forse è partita la parola di Dio? Vedete che se saltiamo il versetto 34-35, il filo va avanti tranquillamente, senza nessun tipo di problemi. Infatti, molti manoscritti o non contengono questi due versetti o li spostano al fondo del capitolo. Molti manoscritti. Questi versetti impongono il silenzio alle donne, non si permette a loro di parlare, siano sottomesse, se vogliono imparare interroghino a casa i mariti, poveri mariti, è disdicevole per una donna parlare in assemblea, poiché queste parole sono, primo, in contrasto con il capitolo 11 che avevamo visto un po' di tempo fa, in cui si diceva le donne in assemblea parlino, no? Le donne che profetizzano parlino una alla volta in assemblea, eccetera. Quindi è in netto contrasto col capitolo 11. 2. in contrasto con la tradizione della Chiesa. Se voi prendete Atti, capitolo 21, versetto 9, Luca e Paolo, giungemmo a Cesarea, entrati a casa di Filippo, l'evangelista, che era uno dei sette, i sette diaconi, vi ricordate? Quindi a Cesarea vanno a casa, ospiti a casa di Filippo. Restammo presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili che avevano il dono della profezia. È mica un problema. In Atti degli Apostoli ci sono donne che profetizzano, si parla di profetesse. Quindi, secondo, siamo in contrasto con le regole, la tradizione della Chiesa. Terzo, la particolarità del lessico differisce con il contesto, spezza il ritmo del testo, e quasi tutti i commentatori dicono che questi versetti sono una glossa marginale passata nel testo, cioè un'aggiunta del secondo secolo nata in seno al dibattito sul ruolo della donna nella Chiesa. Il fatto che Paolo termini questo inciso scrivendo «come dice anche la legge», cosa che non fa mai nelle sue lettere, no? Paolo non usa, perché per i cristiani quello che diceva la legge, chi se ne frega, no? Quindi è una cosa che Paolo non scrive mai. Qui invece lo troviamo scritto, no? Il fatto che lo dica ha fatto sorgere molti dubbi su questi versetti. Dice Wendland: qui non si proibisce affatto alle donne di parlare sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ma che continuino a fare domande mentre altri parlano, disturbando l'assemblea. Ecco, Paolo, ma questo è Wendland, non è un protestante. Paolo proibisce appellandosi all'Antico Testamento e alle consuetudini dell'ebraismo. Solo i discorsi e le domande delle donne non dettati dallo Spirito. Il Brunini è più esplicito, la maggioranza degli esegeti lo ritiene un'aggiunta post paolina.
In che anno scrive Brunini?
Scrive 10 anni fa.
E già, e quindi da quando è che c'è il dubbio? Perché, perdonate,
sì.
Ma che sappia io, Sant'Antonio Maria dei Liguori ebbe a scrivere delle frasi sulle donne che viene
dimenticare. Allora, facciamo un breve quadro, Allora probabilmente i primi due secoli della Chiesa non c'era nessun tipo di problema tra uomo e donna all'interno delle assemblee di preghiera. Tutti avevano carismi, tutti pregavano in assemblea, uomini, donne, non c'era nessun tipo di distinzione. I problemi sono giunti dopo, una volta che la fede cristiana è diventata fede dell'impero, bene o male le consuetudini greco-romane in cui le donne all'interno dei templi come nelle sinagoghe erano a parte, no? Noi abbiamo presente le moschee, no? Dove solo gli uomini pregano, le donne stanno in una stanza. È come se qua noi maschietti teniamo il corso biblico, voi invece dovete stare nella stanzetta di là.
Siamo sul giorno.
Perché? Quella vicino al gabinetto. Chiaro? Perché nelle moschee è così. Nelle sinagoghe c'era il matroneo, no? Per cui quelle belle grosse, quelle importanti. Le sinagoghe. In una stanzetta come era anticamente, le donne erano al fondo, In quella di Torino è ancora così, gli uomini sono davanti e le donne vanno dietro perché manca la parte di sopra. Nelle prime chiese era così, le donne non stavano in mezzo agli uomini, anche quelle sposate non stavano accanto al marito, entrando si dividevano, gli uomini andavano dritto, le donne voltavano o a destra o a sinistra e si mettevano in fondo. Ma questo è stato in uso nella chiesa, ma fino a 2 secoli fa.
Ma alle scuole elementari io mi ricordo uomini, bambini e bambine davanti.
Anche noi. Ma io anche al liceo, mannaggia, avevamo soltanto maschietti. Quindi tenete conto che probabilmente questi versetti sono stati aggiunti molto molto più tardi,
quindi possono essere cancellati.
Secondo me sì, o come dice il Brunini, bisognerebbe appunto toglierli, e perché sono una glossa, un'aggiunta.
E come, scusa, la profetessa Anna,
la profetessa Cuda è piena di profetesse dell'Antico Testamento,
E queste dove erano in sinagoga?
Non c'erano ancora.
Poteva prendere, se ho capito bene, un uomo poteva prendere il rotolo e commentare.
Sì.
Ma una donna no.
No. La donna non può toccare la Torah perché la rende impura, Ancora oggi? Ancora oggi. Quindi.
Ci sono dei parroci che non accettano le chierichette.
Per esempio.
L'aveva detto Saldarini di non metterla.
Esatto. Adesso si apre un po' di discussione, voi abbiate pazienza. No, quindi quello. Quindi teniamo conto che un po' di evoluzione c'è stata. Non diciamo che siamo proprio a una parità totale nell'ambito del cristianesimo, perché certi tabù che non esistevano nella prima chiesa, perché anche il sacerdozio era sì maschile, ma il sacerdozio era per gli scapoli, per gli sposati, probabilmente anche per qualcuno che era omosessuale, ma non è che si distinguesse molto, per cui il sacerdozio era, insomma, l'assemblea eleggeva il proprio sacerdote, che non prendeva un sacramento del sacerdozio. Tu sei quello più abile, tu sei quello più bravo, tu sei quello che dirigi meglio le assemblee, tu sei quello che ha un po' più di polso per bloccare tutti questi qui che fanno casino, meglio se fai tu il sacerdote. Ma non c'era il vescovo che imponeva le mani, il papa che no, niente. Poi quando ne veniva uno un pochino migliore o più giovane, più capace, insomma, in qualche modo si diceva: benissimo, fai anche tu il sacerdote, no? Dirigi anche tu l'assemblea. Non è che è stato poi dopo, quando purtroppo la Chiesa è diventato quello che è nell'impero romano, e quindi ha traslocato all'interno del cristianesimo quelle che erano le consuetudini delle chiese romane. Il sacerdote allora diventò così, come era il sacerdote di Giove, il sacerdote di Bacco, il sacerdote di Venere. È già tanto che noi non abbiamo messo all'interno delle nostre chiese anche le stanzette con le signorine che in qualche modo, ecco, come capitava all'interno dei templi pagani di quei tempi. Quindi probabilmente queste parole sono state aggiunte dopo il secondo, terzo secolo a questa lettera di Paolo per bloccare un po' le giuste ribellioni delle donne che all'interno della comunità cominciavano a vedersi sempre più emarginate, sempre più lontane, sempre più agli angoli.
Comunque, comunque la visione di Paolo nei confronti della donna non si limita solo a questi versetti.
Esatto.
Sono altri versetti,
sono altri
forse
versetti
ancora più pesanti.
Oh, signor Benedetto, quali sono? Sentiamo. Cioè io protesto subito.
Era un versetto è questo. Se volete poi vi faccio una lezione su
poi dopo. Questo è
il femminismo,
è suo padre.
Il femminismo di Paolo è una balla grande.
Esatto.
È una balla.
Adesso ne parliamo poi dopo. Concludiamo allora questo capitolo. Quindi quello che però veramente è importante di questo capitolo, al di là di come organizzare le assemblee, al di là del ruolo della donna, al di là di in quanti devono parlare, tacere, eccetera, è il versetto 36. E forse da voi che è partita la parola di Dio, o è giunta soltanto a voi, è un richiamo chiaro all'umiltà, monito che ogni comunità, gruppo, congregazione, chiesa locale deve scriverselo a caratteri cubitali all'entrata della chiesa e ricordarlo spesso. Non esiste solo la chiesa di Corinto, lo spirito soffia dove vuole e bisogna saperlo riconoscere non dove ce lo aspettiamo ma dove vuole lui, dice Paolo, versetti 37-38, chi è dotato dei doni dello Spirito deve riconoscere che quello che scrivo è precetto del Signore. Se non lo riconosce, neppure lui è riconosciuto. Se i Corinti non devono ritenersi l'inizio e il fine assoluto del Vangelo, quasi fossero l'intero e il solo popolo di Dio, tanto meno noi. Siamo chiamati a guardare anche le altre comunità cristiane, il cui esempio ci può essere d'aiuto, come in tutte le chiese dei santi. Versetto 34. Quindi la critica di Paolo è: voi Corinti pensate di essere l'ombelico del mondo, la chiesa perfetta, di essere i veri credenti, di avere voi tutti i doni dello Spirito, di essere praticamente la chiesa che in qualche modo attrae tutti quanti. No, bisogna ascoltare tutte le chiese, ogni chiesa è ricca. Ogni comunità può insegnare, donare, ispirare. Ed è un grande richiamo all'universalità della Chiesa e all'umiltà che ogni Chiesa locale deve avere. C'è stato un servizio molto bello sulla TG regionale, sulle varie comunità straniere, e quando hanno parlato della comunità filippina, a differenza di tutte le altre che li intervistavano al mercato, per strada, nei negozi, hanno fatto il servizio sulla parrocchia di Corso Vittorio, che è dove si ritrovano i filippini, e hanno fatto vedere due o tre pezzi di messa, ragazzi, flauti, chitarre, violini, tutti che ballavano, si abbracciavano, cantavano. Poi noi ci troviamo qui tutte le domeniche perché facciamo festa, perché stiamo insieme, perché no, ci ritroviamo un pochino come se fossimo in patria, è vero, ma dovevate vederli quelle inquadrature durante la messa. Che belle facce, felici, contenti. A fine messa, tutti a tavola, tutti a mangiare insieme lì. Ma sono stati un 200-250 persone. No, tutti portavano qualcosa, distribuivano, parlavano, cantavano, ma capito? C'è da imparare anche dalle altre chiese, dalle altre comunità. Versetto 39. Dunque, fratelli miei, aspirate alla profezia. In un momento come quello attuale, in cui le parole del Salmo 74:9: non ci sono più profeti e tra di noi nessuno sa fino a quando, sembrano incarnare il presente. Chiediamo anche noi, come Paolo chiede ai Corinti, allo Spirito di suscitare uomini e donne carismatici che sappiano scrutare i cuori e rinnovare nell'oggi le parole del Vangelo. Disponiamoci a incrociare lo sguardo, dice Brunini, di quegli uomini ricolmi di spirito che in silenzio, senza clamore, permangono nella fedeltà dell'Evangelo e senza saperlo edificano nel mondo la fame di pace del regno di Dio. Preghiamo perché il Signore ci mandi i profeti.
Ci conservi Papa Francesco.
E ci conservi a lungo Papa Francesco, che forse è il profeta per eccellenza in questo periodo. Ma ricordiamoci che all'interno delle nostre chiese ci sono i profeti, solo che non vengono fuori, solo che non siamo più capaci di far venire fuori, di far nascere, di far vivere i carismi all'interno delle nostre comunità. Impariamo quindi anche da altre chiese, da altri gruppi, da altre piccole realtà che forse hanno tanto da insegnarci, come Paolo dice ai Corinti: guardate tutte le altre chiese dei santi e imparate da loro come si deve vivere. Io vi ringrazio di tutto, mi fermo qui.
Io direi, posso dirvi una cosa?
Lui vuole dire una cosa.
E voglio che resti registrata.
Ah, ecco.
Allora, no, visto che è venuto fuori l'accusa di antifemminismo di Paolo, devo dire che non c'è più nessun esegeta cattolico o riformato al giorno d'oggi che vede in Paolo un antifemminista. Perché i versetti che vengono sempre accusati a Paolo di antifemminismo, che sono essenzialmente tre, non vanno interpretati, devono essere capiti. Ora voi siete gente che ha 15-20 anni che fate i corsi biblici, dovete sapere che il versetto va capito e va interpretato. Quando Paolo dice le mogli siano sottomesse ai loro mariti, il versetto precedente dice... No? Siamo nel Efesini 5, Efesini 6, siate sottomessi gli uni agli altri. Allora, sta facendo un excursus e dice: siate sottomessi gli uni agli altri, le donne siano sottomesse ai loro mariti, e poi a noi maschietti dà una stangata insopportabile, e voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei. Quindi dice ai mariti che non solo devono essere sottomessi alle mogli, perché il versetto precedente è siate sottomessi gli uni agli altri, ma dice che addirittura noi dobbiamo dare la vita per le nostre mogli. Quindi molto di più viene chiesto al maschio di quanto è chiesto alla femmina. Se uno prende, estrapola e non lo legge col versetto precedente, non capisce una mazza. E lì bisogna essere sereni. Siate sottomessi gli uni agli altri come al Signore, i mariti, le donne siano sottomesse ai loro mariti e i mariti amino le loro mogli come Cristo ha amato la Chiesa fino a dare la vita per lei. Ma non dice tutto, dice che c'è la sottomissione reciproca, dice che c'è la sottomissione reciproca. Cosa, ma come non è vero? Vai a leggere il testo. Scusami.
Le due frasi sono totalmente.
No, il capitolo si intitola La sottomissione reciproca. Siate sottomessi gli uni agli altri come al Signore. I mariti siano sottomessi alle mogli, le mogli. Le mogli siano sottomesse ai mariti, i mariti si donino alle mogli fino alla croce e dare la vita per lei. Cristo che si è sottomesso. Certo, 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 non c'è la punteggiatura è stata messa dai Masoreti nel settimo tarocinico. Secondo punto, il secondo punto che viene sempre detto, ne abbiamo già parlato, è le mogli devono tenere in testa un'exusia. Che tutti hanno tradotto il velo, ma il velo non c'entra una mazza, perché chi legge il Vangelo di Marco, la parola più usata insieme a dynamis è exousia. Gesù non aveva il velo,
no? Che cos'è l'exousia? È la potenza, il mettere in ordine, il potere. Allora Paolo, che si trova davanti a una comunità dove le donne sono preponderanti, dove le donne comandano, perché la lettera ai Corinti è di una comunità dove comandano Cloe e Stefana, cioè due donne che sono le animatrici della comunità, no? E dove probabilmente le donne avevano un ruolo strabordante, dice alle donne: quando profetizzate tenete in ordine i capelli. Questa è la traduzione esatta, non mettete un velo, cioè cercate di mantenere la vostra femminilità, di non andare tutte scarpentà, come si dice in piemontese, no? Perché queste si agitavano e urlavano eccetera, però lo facevano.
I culti pagani.
Terza cosa.
I culti pagani.
Terza cosa è quello che ci ha detto adesso Paolo, no? Muliersi in ecclesia tacea, ci sono le due versioni che io condivido assolutamente, quella di Enrico, perché tutti i manoscritti principali non l'hanno, e quindi è una glossa, è un'aggiunta posteriore, no? Ce ne sono tante, ma comunque molti esegeti dicono, no? Una delle domande che hanno posto i Corinti a Paolo è: che cosa ne facciamo di questo gruppo di donne che nelle assemblee, scusate, pianta casino, no? Cioè urlano, gridano, profetizzano. E a queste qui, a queste donne qui, a questo gruppo qui, io dico: per favore, state zitti. Questo è il contesto, no? Tant'è vero che Paolo poi fa tutta una trattazione dicendo: davanti a Cristo non c'è più greco né pagano, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, ma tutti siamo uguali davanti al Signore. Più chiaro di così, che cosa deve fare povero Paolo? Cioè, dobbiamo avere questa cosa. Io ho avuto la fortuna di avere gli occhi aperti su questo tema e ho cominciato ad occuparmi di pastorale della sessualità, pastorale della famiglia, pastorale della coppia, perché quando frequentavo la facoltà teologica a Torino ho avuto come maestro insigne Don Pierangelo Gramaglia, il più grande storico della Chiesa che ci sia stato nella nostra facoltà.
È ancora vivo.
Il quale che cosa fece? Che si nutriva solo di aglio e aveva i capelli lunghi fino qua, tipo particolare, ma un genio, dicono i compagni di classe, che lui in quarta ginnasio, mentre gli altri andavano a giocare a pallone, lui si leggeva i classici greci come noi leggevamo Topolino Tex, no? Ecco, per capirci, lui il corso biblico sulla storia della Chiesa dei primi secoli lo faceva su il pensiero sulla sessualità, l'evoluzione del pensiero sulla sessualità nei primi secoli. Io ho ancora le cassette, le vecchie cassette da registratorino geloso, no? Ecco, erano sei cassette, mi ricordo, in cui lui spiegava in maniera incredibilmente sapiente, perché lui tutti i padri della Chiesa gli aveva a memoria, che, come ha detto giustamente Enrico, nei primi due secoli non solo la Chiesa non emarginava le donne, ma le donne avevano ruoli fondamentali nelle comunità, e questo era grande scandalo e per l'ebraismo e per il mondo greco-romano, era grandissimo scandalo. Secondo tema: arriva nel secondo secolo la benedetta gnosi, quella che il Papa dice in tutte le sue encicliche, a partire dalla prima che aveva fatto Evangelii Gaudium fino all'ultima, quella sulla santità, no? La gnosi, cioè, che dice che ancora ora, dice il Papa, è il verme che corrode la Chiesa e la società peggiore che ci sia. Allora, che cosa diceva la gnosi? La gnosi deprezzava il corpo, la gnosi deprezzava la sessualità. Tutto ciò che conta è l'intelligenza, è l'idea, è l'adesione intellettuale, il corpo fa schifo. Insieme a questo si mischiavano il platonismo, che diceva la stessa cosa, no? Che il corpo, la carnalità, è lo schiavo della caverna che va tenuto, che va liberato, eccetera, da questo corpo. Tutto il concetto di anima che è presente nei greci e non è presente, morale della favola, tutto ciò che è attaccato alla sessualità, alla corporeità, eccetera, viene considerato da escludere, fino ad arrivare poi alla fine del al IV secolo, quando addirittura si dirà che il sacerdozio deve essere riservato ai maschi celibi, Concilio di Egira, perché per carità, se sono sposati chissà che cosa succede. Ma queste cose qui vanno viste nell'evoluzione della storia, e altrimenti perdiamo la novità del Vangelo. Perdiamo il fatto che Gesù scandalizzava i suoi contemporanei, perché era l'unico rabbi che aveva non solo una sequela maschile, i dodici, ma anche una sequela femminile, queste donne che lo seguivano fin dalla Galilea. Quindi era scandaloso Gesù per questo, ed è scandalose sono le comunità paoline, dove ci sono le donne che presiedono, dove ci sono le diaconesse, la diaconessa di Cenchre, Febe, dove Paolo dice non c'è più né uomo né donna, ma tutti siete uguali davanti a Dio, e dove addirittura le donne avevano preso in certi casi una tale preponderanza che lui, per amor di pace, amor di ordine, gli vuole dare una calmata. Ecco, però è così, cioè questa la lettura. Paolo non è antifemminile, Paolo è il primo che scopre la novità. Allora, quando noi leggiamo un testo, non possiamo partire da un versetto, cioè va sempre letto il brano, va sempre letta la teologia, ma altrimenti io vi faccio dire tutto è veramente il contrario di tutto. Pensate, allora, chi fa questi corsi biblici li fa apposta perché la scrittura, prima di essere parola di Dio per noi, deve essere studiata. E questo è una cosa che dobbiamo avere chiaro sempre e per tutti. Ecco perché, anche senza andare ai corsi biblici o senza frequentare la facoltà teologica o chissà che cosa, ma ecco perché le Bibbie sono piene di note. Ecco perché quando mi chiedono ma che Bibbia comprare, io dico la Tob, perché c'è tanto così di testo biblico e due terzi di note, o la Bibbia di Gerusalemme, che invece è 50 e 50, per capirci. Però bisogna noi è una lingua diversa, è un linguaggio diverso, è un modo di scrivere diverso. Enrico per esempio sottolineava questa cosa qui, no? Come mai tutti dicono le mogli siano sottomesse ai loro mariti e non dicono il versetto precedente? Tenete conto che la punteggiatura non c'era. Non parliamo nell'ebraismo, dove non c'erano neanche le vocali. Tante volte vi ho già detto, certi versetti che per secoli sono stati letti come un punto interrogativo ironico, invece vanno letti come un punto esclamativo, e allora cambia completamente il senso della frase. Ma qui rendiamo grazie a Dio che ci dà la filologia, ci dà le scienze letterarie, l'archeologia, l'antropologia, che, come dice il Papa, come ha detto il Concilio Dei Verbum al capitolo 12, no? Il metodo storico critico, che solo ci può permettere la comprensione delle scritture. Quando io leggo la Divina Commedia, che è scritta 800 anni fa e non 2000 anni fa, se non c'è il professore che me la spiega, no? Non capisco una mazza, e faccio dire delle cose a buon Dante che non voleva dire. No? Cioè, pensate anche solo il buon Benigni, quando ci sollazza tutti nel leggere la Divina Commedia, prima ti fa uno spiegone che è più lungo del brano che legge, perché ti fa capire il modo di dire, cosa si diceva, eccetera, eccetera. Questo deve sempre valere per le scritture. La scrittura contiene la parola di Dio, ma bisogna, come diceva Giovanni XXIII, e ho ripetuto centinaia di volte, alzare il velo delle parole per cogliere il tesoro della verità. Ora, se non facciamo questa operazione, non possiamo leggere la Bibbia. La Bibbia si legge decrittandola, togliendo il velo delle parole e cercando, con l'aiuto dello Spirito Santo, nella preghiera, il tesoro della verità. Se non facciamo questa operazione, anche il discorso di liberazione della donna, che viene portato da Paolo, no? Forte, e da Gesù prima di lui, che avrà poi difficoltà nella storia a venire fuori, Tant'è vero che ci saranno i teologi medievali che stanno a discutere se la donna ha l'anima o no, no? Come nel 1600 i teologi discutevano se gli indigeni avessero l'anima o no, e discutevano, e c'era chi diceva sì e chi diceva no. Però guardiamo qual è il messaggio di Cristo, che poi lentamente, proprio tu Piercarlo che dici che la storia è un progresso che viene avanti, ecco, guardate come le idee del cristianesimo di uguaglianza, di rispetto dei diritti, di rispetto della persona, con fatica e nonostante gli stessi cristiani siano venute avanti e siano maturate nei secoli. Perché se adesso abbiamo così chiara la visione della parità dei sessi, se abbiamo così chiara almeno la visione, ho detto, della parità dei sessi, dell'uguaglianza di tutti gli uomini, del rispetto delle culture, ci metto anche gli indigeni, questo non deriva da altre antropologie se non dall'antropologia cristiana, che ha fatto, che si è prostituita per secoli a inficiamenti vari, da quelli politici costantiniani fino a quelli filosofico gnostico platonici, ma che il seme della parola è andato avanti e ha portato frutto. Volevo che restasse nella registrazione, poi continueremo il dibattito dopo il caffè. Scusami.